Bene, buongiorno, grazie per l'invito. Parlando di mutualismo, bisogna subito dire che il mutualismo è un modello più praticato che teorizzato. Cioè, il mutualismo nasce in un periodo storico che è quello risorgimentale, siamo nell'Ottocento, in cui pensiero e azione erano strettamente uniti. Proprio questa unione di pensiero e azione caratterizza le migliori correnti del Risorgimento italiano, tra le quali soprattutto quella mazziniana. Questo mi permette di dire un'altra cosa, che la storia del mutualismo non è una storia interna alla sinistra. Certo, si può naturalmente fare una storia del mutualismo tutta interna al socialismo, Salvatore è su questa linea. In realtà credo sia interessante mettere in rilievo come esperienze mutualistiche ci sono sia all'interno della storia del socialismo, ma anche all'interno della storia di altre culture politiche, ad esempio quella repubblicana, quella del cattolicesimo sociale, quella perfino del liberalismo. E questo cosa ci consente di dire? Che il mutualismo è qualcosa di molto distante dal settarismo politico, non ha niente a che vedere con il settarismo e con letture troppo ideologiche. Torno a dire che è soprattutto una pratica sociale e proprio questa sua ricchezza fa sì che non ci si debba chiudere in nicchie, ma si debba il più possibile costruire dei ponti tra esperienze diverse. Il mutualismo è l'anima profonda della democrazia, cioè il mettersi insieme per affrontare dei bisogni comuni, per raggiungere degli scopi condivisi, è davvero l'anima profonda della democrazia e storicamente, infatti, mutualismo e democrazia si sviluppano parallelamente. Perché tornare all'Ottocento? Ha ragione Salvatore, non è un desiderio da eruditi, ma come ci ha mostrato Pino Ferraris, il sociologo e militante sindacale già ricordato, tornare all'Ottocento ci consente di andare a riscoprire delle forme di economia sociale, di economia popolare, che ci restituiscono un patrimonio straordinario di generosità di intenti e di inventiva istituzionale. Ecco, questa è un'altra parola chiave per capire che cos'è il mutualismo, l'inventiva istituzionale, cioè la capacità di uomini e donne che si mettono insieme di creare forme associative nuove, diverse. Come nuove e diverse erano alla fine dell'Ottocento le camere del lavoro, le case del popolo, le leghe sindacali. E vorrei fare proprio il punto sulle camere del lavoro, le camere del lavoro dalle quali partiva lo stesso Pino Ferraris nello studiare il mutualismo, perché alle origini delle camere del lavoro c'è una radice mutualistica. Le camere del lavoro erano interpretate alla fine dell'Ottocento come dei centri sociali del lavoro in cui le diverse categorie, le diverse professionalità potevano incontrarsi e parlare tra loro. Ebbene, cos'è successo? Rispetto a tutte queste forme di autonomia, di fare da sé insieme, che riscopriamo guardando all'Ottocento, che cos'è successo nel XX secolo? Si è passati, per dirle in maniera molto schematica, ma tutto sommato efficace, dalla fase dell'associazione a quella dell'organizzazione. E quindi il verticalismo delle organizzazioni politiche, i partiti e i sindacali, i grandi sindacati confederali, ha preso il sopravvento sul momento orizzontale dell'associazione. Ho messo in evidenza il fatto che il mutualismo ha diverse radici politiche, dal mondo liberal-democratico a quello socialista. Il nemico mortale del mutualismo è il fascismo. Lo è stato anche nella storia del Novecento, perché il fascismo è la negazione dell'autonomia del sociale. Infatti, durante il ventennio, le funzioni previdenziali, assistenziali, come le stesse realtà cooperative e mutualistiche furono inquadrate tutte in grandi enti pubblici e poste sotto il rigido controllo dell'apparato statale. Quindi quando si parla di fascismo si parla del nemico mortale del mutualismo, cioè il nemico mortale dell'autonomia e dell'autogestione. Se guardiamo, diciamo, in una rapida carrellata, e mi avvio alla conclusione, la storia del Novecento, vediamo che il processo di centralizzazione inizia con la Prima Guerra Mondiale. Inizia con la Prima Guerra Mondiale quando proprio lo Stato bellico comportava un maggior interventismo da parte dello Stato in tutti i settori sociali ed economici. Questa centralizzazione viene esasperata dal fascismo, che nega qualunque forma di autonomia ai gruppi sociali e prosegue anche nella prima parte della storia repubblicana. Nonostante la Costituzione del 1948, soprattutto con l'articolo 5, riconosca l'importanza delle autonomie, sappiamo bene come l'attuazione della Carta Costituzionale sia stata molto, molto ritardata per via delle forti continuità dal punto di vista giuridico e legislativo tra fascismo e repubblica. Quando è che si apre una fase nuova? Una fase nuova si può intravedere negli anni 70, quando riprende in qualche modo un processo di sviluppo delle autonomie. Da un punto di vista istituzionale ha qualche importanza anche l'introduzione delle regioni a statuto ordinario. L'introduzione delle regioni rimette in moto una riflessione complessiva sull'importanza delle autonomie territoriali e sociali, ma importanti sono il 68 e prima ancora il Concilio Vaticano, il Concilio Vaticano II, che attraverso varie esperienze diedero un impulso importante, penso al cattolicesimo di base, le esperienze del gruppo Abele, della comunità di Capodarco e delle tante altre comunità di base e iniziative di impegno sociale. Penso ai gruppi di solidarietà internazionale che si svilupparono in quel periodo, dai quali sarebbero poi nate molte delle attuali ONG, alle lotte per i diritti civili, al femminismo, a tutta una galassia di aggregazioni, di movimenti sociali concentrati su particolari obiettivi. Ecco, questo è molto importante, il concentrarsi su particolari obiettivi è storicamente una caratteristica del mutualismo, proprio del suo aspetto pratico, diciamo, realizzativo. Penso ad esempio all'esperienza dell'inizio degli anni 70 della mensa per i bambini proletari di Napoli, organizzata nel 72 nel quartiere di Montesanto da militanti di Lotta Continua e da cattolici di base. Ma a diciamo, dare nuovo vigore alle pratiche mutualistiche è stato anche il grande indebolimento della politica dei partiti. Politica dei partiti che entra in crisi già all'inizio degli anni Ottanta, la partecipazione politica cala, si svuotano in buona parte le sezioni dei partiti a partire dal PC. E quindi si cercano nuove strade di impegno civico, di impegno pubblico. Dalla crisi dei partiti tradizionali nasce un impulso all'attivismo politico in altre direzioni. Io credo che l'incontro di oggi sia molto importante, soprattutto per lo scambio delle pratiche che ci sarà appunto oggi pomeriggio e poi domani. Perché, come vi dicevo, il mutualismo è più praticato che ideologizzato, ecco, quindi deve essere uno scambio di pratiche, di soluzioni concrete, bisogna farle circolare il più possibile. Se guardiamo alla storia del movimento operaio e socialista, io sono d'accordo con Salvatore, possiamo trovare ancora degli spunti e proprio guardando alla cassetta degli attrezzi, ecco, che la storia del movimento operaio e socialista ci ha lasciato in eredità, credo che l'attrezzo, lo strumento che più ci può essere utile oggi è quello dell'autonomia, la pratica dell'autonomia, autonomia che non significa certo conformismo, ecco, ma che vuol dire associarsi, cooperare, sperimentare, migliorarsi, pur facendo i conti e talvolta scontrandosi con le strettoie del presente. Credo che l'esercizio dell'autonomia abbia un forte significato politico, dal momento che, come scriveva Vittorio Foa in un libro fondamentale, La Gerusalemme rimandata del 1985, di cui Pino Ferraris scrisse una bellissima introduzione, la politica non è, come in genere si pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da sé. Grazie.